Eastern World. Arcinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Ottava puntata, ottavo appuntamento con Arcinuè, i colori delle parole, il vostro contenitore radiofonico dedicato alle parole e ai libri. Cari amici ascoltatori, ripartiamo proseguendo sulla strada che abbiamo intrapreso e che ci condurrà anche oggi alla scoperta di curiosità linguistiche, di locuzioni verbali, di termini nuovi dalla matrice interessante o antichi di etimologia sconosciuta. Buongiorno e benvenuti a tutti da Aldo Mazza. Un grazie di cuore a chi è in ascolto per aver scelto anche oggi questa trasmissione e a chi ha deciso di seguirci. Un caro abbraccio da me. Ottava puntata, dicevo, delle 10 previste per la prima serie di questo programma, abbastanza inconsueto per la radio, in cui speriamo di avervi fatto compagnia, divertito e un po' interessato. Contiamo di averne una seconda dopo l'estate, ma vi terremo aggiornati su ciò che accadrà. Ormai sapete tutto di questa trasmissione, che si intitola Arcinuè. Arcinuè è un vocabolo preso in prestito dal vernacolo siciliano, che significa arcobaleno. Sapete anche che questo spazio consta di 4 rubriche dedicate rispettivamente alla parola di oggi, l'autore, al perché si dice così e infine ai consigli di lettura. Ancora qualche ringraziamento prima di iniziare, come al solito, ricordando quanti hanno contribuito alla realizzazione del programma: i miei amici musicisti Peppino Gallo e Giuseppe Perrone, Mondo Radio Web, l'emittente che ci ospita, il suo amministratore Massimo Cuconato, per il supporto tecnico Matteo e Giuseppe Mazza, e ringrazio quanti avranno piacere di venirmi a trovare con i loro libri, ma soprattutto coloro i quali vorranno ascoltarmi. Che cosa troverete, cari amici ascoltatori, in questa puntata? Beh, devo dire che abbiamo preparato una puntata piena anche oggi, piena di tante cose che speriamo risultino per voi curiose ed allettanti. Parleremo di fiori, continueremo a chiacchierare di termini dialettali e a svelare le loro probabili origini, avremo per la rubrica l'autore un ospite particolarmente gradito e daremo interessanti consigli di lettura. Insomma, siamo prontissimi per dare il via ad una stuzzicante trasmissione di Arcinuè. Ci siete? Beh, e allora la nuova puntata può iniziare.
Arcinuè,
la parola di oggi. Abbiamo anticipato in fase di presentazione che oggi avremmo discorso di fiori e stiamo per farlo, parlando in particolare di rose. Sì, ma non solo dello splendido fiore con le spine che si presenta cespugliosa, rampicante, strisciante ad arbusti o alberelli. Sì, parleremo anche di questa, ma soprattutto di una vicenda intrigante legata ad essa. Andiamo con ordine. Siamo nel 1968, l'Italia è un paese che, come molti altri nel mondo, vive un momento di forti contraddizioni: da un lato la contestazione giovanile, le lotte politiche in piazza, gli scioperi degli operai nelle fabbriche, la liberalizzazione dei costumi sessuali, l'idea che a quella generazione di giovani tutto sia possibile, il movimento hippie, le idee pacifiste, la lotta al consumismo, la love generation, i vestiti colorati, i capelloni, spinti fortemente dall'assenza di regole. E dall'altro? Beh, dall'altro c'è il boom economico, la voglia di ripartire, lo spirito imprenditoriale, eccetera. In questo clima di vero fermento,
Rimini comincia ad affermarsi in Italia come una importante e frequentata località turistica, ma soprattutto come un luogo di possibilità di divertimento e di un certo liberismo. In simile contesto di precaria stabilità, un giovane ingegnere di Bologna, uomo pacato ma visionario allo stesso tempo, tale Giorgio Rosa, ed ecco che il nome, questo fiore, ritorna, sceglie proprio la cittadina romagnola per mettere in piedi il suo progetto. Si tratta della costruzione di una piattaforma a largo della località balneare, con lo scopo di realizzare in un primo momento solo un'attrazione turistica con bar, uffici e camera d'hotel. Ma presto, da quel cumulo di piloni e ferro, comincia a prendere forma un'idea utopica vera e propria. Il sogno? L'illusione della libertà pura? Cioè costruire uno Stato libero, dove poter vivere con le proprie leggi e le proprie regole. Instancabile lavoratore, Rosa, sempre presente sul suo cantiere galleggiante, è intollerante alle regole e si inventa la sua indipendenza, mettendosi addirittura contro lo Stato italiano. Perché? Perché il 1 maggio 1968 Giorgio Rosa pianta sulla sua isola artificiale, a 6 miglia dalla costa, al largo delle acque territoriali italiane, una bandiera arancione con 3 rose rosse su sfondo bianco, dichiarando lo Stato indipendente dell'Isola delle Rose e facendo quindi nascere il mito. La micronazione, con il nome di Insulo della Rosoi, prospetta l'idea di avere a breve una sua lingua, una sua moneta, addirittura i suoi francobolli, ma questa, per lo Stato italiano, diventa una piccola dichiarazione di guerra che spinge la politica a occuparsi della cosa in maniera seria. La notizia rimbalza al di là dell'oceano, ne parlano i TG di tantissime nazioni, vengono fatte interrogazioni parlamentari, mentre da Rimini e dalle coste vicine partono imbarcazioni di turisti che vogliono solo andare al largo e guardare da vicino l'Isola delle Rose. La piattaforma diventa la vera attrazione turistica per il pubblico di ogni età. L'Isola delle Rose viene riconosciuta in tutta Europa. I giornali tedeschi prendono a cuore la vicenda e si schierano dalla parte dell'ingegnere e della sua impresa. In quei giorni arrivano lettere di stima, ma soprattutto richieste di cittadinanza e proposte di acquisto per gli spazi presenti sull'isola. Il 25 luglio 1968 l'isola però viene occupata militarmente dalle forze dell'ordine italiane. Il giorno dopo il Messaggero titola: assediato dalle motovedette della finanza, il nuovo Stato al largo di Rimini su un'isola artificiale. Si chiama Isola delle Rose. Il suo territorio è costituito da una piattaforma d'acciaio, protesta diplomatica per un'ingerenza italiana. A bordo resta solo il custode, che non può essere toccato perché fuori dalle acque territoriali. Nonostante tutto, dopo mesi di battaglie legali, l'11 e il 13 febbraio 1969 l'Isola delle Rose viene abbattuta, dopo aver convinto il suo costruttore a rientrare sulla terraferma. Con l'utilizzo di 2 tonnellate di esplosivo finisce così un sogno durato 55 giorni e con esso le idee di un uomo visionario che si oppone alle regole, alla burocrazia, intenzionato a creare un'isola fenice in mezzo al mare. Una storia fantastica, direte, certo, ma anche una storia vera che ha solleticato l'interesse di cronisti e scrittori di mezza Europa e che è addirittura diventata un film bellissimo proposto su Netflix, diretto da Sidney Sibilla e magistralmente interpretato da Elio Germano nei panni dell'ingegnere Giorgio Rosa. Ancora una curiosità: la colonna sonora del film Eve of Destruction di Barry McGuire è stata volutamente scelta come sigla di questo programma per la sua bellezza, per la sua originalità e perché rappresenta il colore di un sogno. Perché noi, da sempre, amiamo i folli creativi e i sognatori inguaribili che, anche solo una volta nella loro vita,
hanno pensato di cambiare il mondo e perché, come scriveva Alda Merini, anche la follia merita i suoi applausi.
Archinoè.
Perché si dice così?
Rubrica Perché si dice così, cari amici ascoltatori, siamo arrivati alla terza tranche di termini dialettali derivanti da altre lingue. Oggi prenderemo in esame alcuni vocaboli che derivano dall'arabo. Il primo che vogliamo analizzare è shirubet, un sorbetto che si prepara in particolari momenti dell'anno e che tutti i calabresi, almeno per una volta, hanno realizzato. Tanti lo preparano, lo gustano, ma molti ignorano probabilmente l'origine del suo nome. Da dove nasce questo vocabolo così musicale? Il nome pare risalire davvero al passaggio degli arabi da queste parti. Eh sì, perché in arabo il termine sherbet è il nome di una bevanda fresca con succo di frutta e petali di fiori, servita fredda o ghiacciata, liquida o in forma densa da sorbire con un cucchiaino oppure diluita in acqua, ed è tipica di tutto il Medio Oriente fino all'India. In arabo è sharba, in persiano urdu sharbat, in turco serbet e in azero sarbaet. Comunque la si chiami, questa bibita è composta in linea di massima da ingredienti quali le rose, il legno di sandalo, il bael, il limone, l'arancia e l'ananas, ed è frequentemente servita nelle case pakistane, iraniane, afghane, indiane, dove ne viene apprezzata anche la natura ayurvedica, cioè quella teoria secondo cui la salute consiste in un equilibrio tra i tre fondamentali bioelementi corporei e i cinque elementi che compongono l'universo, e pertanto viene considerato qualche volta anche un medicinale. Tornando alle nostre latitudini, la shirubet è una bevanda tipica calabrese, preparata espressamente quando nevica. La ricetta tradizionale infatti prevede l'impiego della neve come base, a cui si unisce il solito miele di fichi, ma viene preparata anche in tantissime altre variazioni con vincotto, cioccolato, caffè. Il prossimo termine, utilizzato per molto tempo solo al sud, oggi viene usato in tutta Italia e sta ad identificare una persona dai modi poco urbani, che non rispetta regole ed è poco incline al comportamento civile. Il termine è tamarro. Eppure questa parola, che nel corso degli anni ha assunto il significato che oggi gli attribuiamo, deriva dalla lingua araba al-tamar, e in origine stava ad individuare un venditore tipico del Maghreb, che letteralmente traduce mercante di datteri. Probabilmente i primi commercianti di questo frutto altamente zuccherino, che volendo allargare il loro mercato si spostarono fino alle coste della Trinacria attraversando il canale di Sicilia, non dovevano proprio essere un esempio di persone linde e pinte, cioè eleganti e ben curate, bensì andavano in giro non curando per niente il proprio aspetto, dando l'impressione di essere degli zotici, degli incivili, dei selvaggi, magari però non essendolo per davvero, ma solo per le sembianze poco gradevoli alla vista. Un altro termine derivante dall'arabo è molto usato in Campania, poco nel resto dell'Italia meridionale, ed è vajassa. È un vocabolo entrato nel dialetto già dai primi del XVII secolo, utilizzato da Giulio Cesare Cortese, autore di un poema eroicomico dialettale intitolato appunto Vajasseide, pubblicato nel 1604 e dedicato alle serve. E anche se più recentemente il termine vajassa è stato utilizzato per descrivere la donna che abita nella tipica abitazione napoletana chiamata basso, e quindi di basso ceto sociale e di umili origine, questo termine ha chiare origini arabe, derivando da bargash, che tradotto in italiano sta proprio a significare la serva. Un altro termine
che in molti dibattono sull'origine, è mesale. C'è chi dice che venga dal latino mensa, che significa tavolo da pranzo, ma c'è chi invece trova la traduzione di mesale nella parola araba misar, ovvero la tipica tovaglia. E ora, se mi consentite, vorrei soddisfare una richiesta. Non ci crederete, ma a questa trasmissione sono pervenuti nel corso delle settimane diversi messaggi, diverse mail con la richiesta esplicita, specifica, di ricerca e spiegazione di alcuni termini dialettali molto usati. Beh, io sono contento di questo e ringrazio, sia perché denota l'interesse che siamo riusciti a suscitare, sia per il fatto di essere stati seguiti nel corso delle settimane precedenti. Questo è un programma che principalmente viene seguito dai lettori, molti dei quali amano e hanno letto tutta la produzione letteraria di Camilleri. Da qui la richiesta di alcune tipiche parole e frasi presenti nei suoi libri e spesso citate dai suoi personaggi immortali, primo fra tutti il commissario Montalbano. Beh, ci siamo dati da fare e abbiamo raccolto la sfida e ci siamo portati a casa risultati in proposito. Poi abbiamo voluto fare una cernita scegliendone solo alcuni di questi vocaboli che oggi passeremo in esame, quasi tutti di provenienza araba. Cominciamo con una parola molto ricorrente nelle pagine di Camilleri ed è mischino, che non ha niente a che vedere col corrispettivo italiano che indica in un soggetto la povertà spirituale, l'aridità, la grettezza, ma deriva dall'arabo miskin, ovvero poverino, lo stesso significato che gli attribuiscono i siciliani. Questo aggettivo viene usato infatti quando si mostra compassione nei confronti di qualcuno e serve ad indicare infatti un mendicante o qualcuno che suscita pietà, commiserazione e che si vorrebbe aiutare. Poi c'è l'usatissimo verbo taliari, cioè guardare, che deriva dall'equivalente talha, che in arabo sta proprio a significare scrutare, osservare. Poi favara, in siciliano è la sorgente d'acqua impetuosa, abbondante, e viene dall'arabo fawara. Poi c'è gebbia, che in calabrese si potrebbe tradurre cibbia, e anche questo termine verrebbe dall'arabo gabia o jeb, che è una vasca rettangolare circolare per riciclo dell'acqua. Molto citati nei romanzi di Camilleri sono i cosiddetti calia, cioè i notissimi ceci abbrustoliti, il cui termine non deriverebbe direttamente dall'aggettivo arabo calia, che si riferisce a qualcosa di fritto o di arrostito, ma probabilmente trova origine dal recipiente all'interno del quale si preparano i ceci abbrustoliti, cioè la calia, che è una specie di padella. Poi ancora c'è zibibbo, uva bianca da tavola col relativo vino che viene dall'arabo zabib, e ancora cassata, la celeberrima cassata alla ricotta, torta tradizionale a base di ricotta zuccherata, pan di Spagna, pasta reale, frutta candita, produzione tipica siciliana, deriva dal termine arabo kashata e dall'arabo kasat, che sarebbe la bacinella dove veniva posta la ricotta o il formaggio fresco appena preparato. E sempre in tema di dolci e prelibatezze ricordiamo anche giugiulena, con cui i personaggi dei libri di Camilleri intendono il sesamo e alcuni dolci a base di sesamo tostato. Nella parte orientale dell'isola viene chiamato giugiulena, mentre in quella occidentale kubaita, ed entrambi i termini sono di origine araba, perché il primo deriva dalla parola giolgiolan, che significa appunto sesamo, mentre il secondo kubait, ovvero mandorlato. Passiamo poi ad analizzare babbiare. Il babbio, come amava dire il grande e amatissimo romanziere, in Sicilia è una cosa seria. Partiamo dal significato che è noto a tutti, cioè scherzare. Chi sta babbiando si sta divertendo in modo genuino e può prendere anche in giro qualcuno facendosi sempre una risata. Secondo alcuni trarrebbe origine dall'arabo, ma molti ritengono invece che derivi più probabilmente dal greco babazzo, cioè ciarlare. Di fatto l'utilizzo si è mantenuto vivo fino ai nostri giorni. E veniamo, per concludere, li ho conservati proprio alla fine, ai termini più presenti in tutti i libri di Camilleri, molto diffusi anche nel vernacolo siciliano di tutti i giorni. premetto che non sarà il massimo dell'eleganza e della finezza parlarne proprio a quest'ora in un programma del mattino, e me ne scuso anticipatamente, ma queste espressioni colorite sono ormai di dominio pubblico e meritano sicuramente un po' di attenzione. I due vocaboli sono camurria e cabasisi. Entrambi i vocaboli stanno ad indicare una seccatura, una scocciatura, qualcosa di veramente fastidioso. Ma andiamo per ordine, raccontando un po' di storia di questi due vocaboli. La Sicilia è stata terra di conquiste e dominazioni, in cui usi, costumi, tradizioni e lingue dei vari popoli dominatori si sono mescolate, creando eterogeneità linguistica. L'influenza araba, figuratevi, si trova in oltre 300 parole ancora oggi in uso nel comune dialetto siciliano. La storia ci racconta che addirittura la Sicilia, a partire dal 827, fu conquistata dai musulmani e dall'878 l'arabo divenne la lingua ufficiale, fino alla metà dell'undicesimo secolo, quando i normanni cristiani conquistarono la Triaca. Veniamo ai due termini. Camurria è generalmente la seconda parola che i bimbi siciliani imparano dopo mamma. L'origine di questa parola e della frase, sì, proprio una camurria, con i relativi aggettivi camurrioso e camurriusa, trovano origine secondo il nuovo dizionario siciliano-italiano datato 1876 di Vincenzo Mortillaro, in una sorta di malattia celtica virulenta, contagiosa, ricorrente, e quindi un malanno vero e proprio. Da questo discenderebbe, per metafora, la noia, il fastidio, l'importunità. Secondo altri invece la parola deriverebbe da camula, cioè il tarlo. Questo, con il suo fastidioso camuliare, cioè questo produrre caratteristico ossessivo rumore, quando il legno viene roso. In zoologia, infatti, la camula è una particolare tipologia di insetto parassita simile ai tarli e alle tarme. L'ultimo termine viene estrapolato da una delle espressioni siciliane più diffuse, e cioè mi hai rotto i cabasisi, che deriva ovviamente dall'arabo, in cui il termine cabasisi sarebbe proprio formato dall'unione di due vocaboli, cab e aziz, e si tratta di una specie di pianta erbacea che produce un tubero commestibile e dei piccoli frutti ovali ricoperti da una peluria. E mi fermo qui, nel ringraziare vivamente coloro i quali ci hanno scritto, e sperando di aver anche solo in parte soddisfatto le loro richieste, vi do appuntamento alla rubrica del Perché si dice così della prossima trasmissione, in cui analizzeremo alcuni vocaboli dialettali derivanti da altre lingue.
Non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un
cerco, centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Over and over again.
L'autore.
C'è la rubrica più attesa della trasmissione, alla rubrica che oggi ci consente l'incontro con una persona che al suo attivo vanta un'intensa attività di giornalismo, la pubblicazione di un saggio di cui tra un po' discorreremo. Presentando la puntata ho anticipato che per la rubrica L'autore avremmo avuto un ospite particolarmente gradito, ed è così perché è un caro amico. Oggi abbiamo parlato di contestazione giovanile, di fiori, abbiamo chiarito l'etimologia di alcuni termini dialettali e per alcuni di essi abbiamo anche sorriso. Ma ora apriamo un'altra pagina, una pagina di storia intensa che porterà a profonde riflessioni, e lo faremo presentandovi l'ospite di oggi, che è Alfredo Sprovieri. Alfredo, ci sei?
Sì, ciao Aldo, è un piacere ritrovarti.
Ti ringrazio davvero della tua partecipazione e ti porgo il mio più cordiale benvenuto, ringraziandoti di essere qui con noi oggi. Faremo una chiacchierata, come si fa tra amici, e cercheremo di entrare col tuo aiuto nelle pagine del testo. Prima però voglio dare di te qualche pillola biografica, però vorrei che poi fossi tu ad aggiungere qualcos'altro. Alfredo è nato a San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza, nell'82, si occupa di giornalismo, di inchiesta, reportage, è stato redattore centrale a Calabria Ora e ha scritto per Vanity Fair, Il Venerdì e La Repubblica. Dirige il sito masciata.it, fondato come rivista indipendente del 2002, ma queste notizie risalgono più o meno al 2018, da allora sicuramente chissà quante altre cose avrai già aggiunto al tuo ricchissimo curriculum professionale. Ti pregherei di aggiungere qualcos'altro.
Sì, no, innanzitutto mi piace aggiungere che hai delle responsabilità, soprattutto sulla parte iniziale, diciamo, del curriculum, perché grazie all'associazione nella quale ti sei tanto speso, l'associazione culturale Via Nova, che mi piace ricordarlo, a Via Nova, anzi in dialetto, avete dato tutti insieme anche là quella rivista che fu Masciata, che furono in effetti gli esordi.
Beh, aggiungo anch'io che quell'avventura, risalente ormai a tanti tanti anni fa, con l'associazione socioculturale a Vianova, è stata per me una parentesi intensa, coinvolgente, molto molto partecipata, un po' come sono tutte le mie cose in cui riverso le mie energie e il mio entusiasmo. Oltre due lustri di bellissime iniziative in giro per tutta la provincia e anche fuori, abbiamo portato a conoscere attraverso il teatro San Pietro, la sua cultura, le sue tradizioni in molti luoghi, e con lo spirito della condivisione e della solidarietà siamo stati presenti a dare anche il nostro contributo in molte manifestazioni. Sì, fummo anche gli sponsor di quel bel progetto, l'allora neonata ammasciata. Io dopo 10 anni mi sono fermato perché era mia intenzione occuparmi di altre cose che poi ho realizzato, ma mi dai il là ed è ghiotta l'occasione però per salutare e abbracciare tutti i vianovisti della prima e seconda ora.
Diciamo dal 2018 non è cambiato moltissimo, continuo a scrivere per Repubblica, sto facendo una bellissima esperienza qui a Roma al Centro di Giornalismo Permanente, che è un'associazione fondata da freelance per coprire varie parti del mondo, e grazie soprattutto in quest'ultimo periodo ai programmi europei, di finanziamento europeo, stiamo riuscendo a fare delle inchieste su tanti temi, su tanti paesi, devo dire anche l'ultima dei quali potete appunto trovarla su Repubblica, che è la più grossa inchiesta cross border sui torturatori sudamericani che vivono nei nostri paesi. Si chiama I Torturatori, con Carlo Bonini al coordinamento editoriale. È stata anche quella una delle ultime, una bellissima esperienza. Siamo sempre sul pezzo, diciamo.
Non ne avevo dubbi, assolutamente. Veniamo al libro, e il titolo del libro è Ioka, il cedimenticato, e come sottotitolo ha la vera storia del ribelle italiano che sfidò il regime dei Gorillas, edito da Mimesis nel 2018. Alfredo racconta una storia sconosciuta ai più, che ricorda per alcuni tratti l'epopea del Che di Ernesto Guevara, sulla quale ha deciso però di fare chiarezza con un saggio davvero straordinario che consiglio a tutti i nostri ascoltatori. Mi inoltro nella storia senza svelare troppo, se sei d'accordo, giusto per dare un pochino l'idea di che cosa andremo ad analizzare, anche se ahimè rapidamente. Questo C'è dimenticato in realtà si chiama Libero Castiglia ed è conosciuto a tutti col soprannome di Ioka. È nato in Calabria ed è figlio di una partigiana emiliana comunista e di Luigi invece, che è un socialista calabrese emigrato poi in Brasile negli anni 50. Dopo questa esperienza come metalmeccanico inizia a collaborare con la redazione del giornale comunista A Classe Operaia, e sono anni veramente terribili che tra un attimo analizzeremo, e sono quelli della dittatura militare che ha deposto con la forza il governo del trabajista João Goulart. Il nuovo governo proibisce di fatto gli scioperi e nel 65 mette addirittura fuori legge le forze politiche avversarie. A quel punto al caro Alfredo, come giustamente fai notare, dice lì potrebbe anche tornare in Italia, ma decide di lottare e di opporsi a questa feroce dittatura militare dei Gorillas, insieme alla sua compagna Sonia ed altri giovani. Ed è celebre una frase che gli viene attribuita: nella vita bisogna fare una scelta, lo so che questo non è il mio paese, ma c'è la libertà da difendere e se nessuno ci prova le cose non cambieranno mai. Dopo tanti anni di epiche battaglie, Ioka e i suoi vengono sconfitti e spariscono però nel nulla. Ed entri in gioco qui tu, perché all'inizio del nuovo millennio, in una fossa comune vicina al grande fiume Araguaia, viene trovato uno scheletro con le mani mozzate. Il governo brasiliano ritiene possano proprio essere i resti dell'italiano e organizza una spedizione in Calabria. La prima domanda: come sei venuto a conoscenza di questa storia e che cosa ti ha portato a scavare per arrivare a scoprire verità sepolte sotto coltri di omertà o oceani di silenzio e inenarrabili nefandezze del passato?
Sì, tutto perfetto. Infatti mi piace concentrarmi su questa, diciamo, scena della storia, perché in effetti siamo di fronte a una madre che chiede a tanti anni ormai dalla scomparsa del figlio, scomparsa nel nulla, che gli venga restituita solo la dignità di una degna sepoltura. Quindi io mi sono ritrovato davanti a questa donna che all'epoca era una nonnina di San Lucido di 94 anni, che si chiamava Elena Gibertini, in Castiglia, vedendo non solo una delle nostre donne, poteva essere mia nonna o tante delle nostre madri, che aveva tutto il diritto di poter riposare per sempre accanto al figlio. Ma mi sono ritrovato anche davanti all'Antigone, davanti quindi ad una storia che è fondamento della nostra civiltà occidentale, perché la degna sepoltura degli sconfitti è quello che ha ispirato la nostra pietas ben prima anche della pietas cristiana, quindi mi diciamo non girarmi all'altra parte davanti a questa storia mi è sembrato fondamentale, mi è sembrato affermare quella che è la nostra, civiltà, perché se cominciamo a girarci indietro, a girare la faccia davanti a queste cose, poi non notiamo tutte le altre che accadono. Quindi c'era questa madre che chiedeva solo questo, io ho detto l'unica cosa che posso fare è raccontare questa storia. Poi sì, la storia in 10 anni di inchiesta è andata fino a, in effetti, a trovare dove erano questi resti, a scoprire che storia c'era dietro, ed era una storia assolutamente straordinaria. Secondo me
mi è parsa veramente fedelissima la ricostruzione storica che tu ne fai, e che noto ovviamente tutta la ricerca e lo studio fatti a monte, ed è straordinaria la messa a fuoco su una generazione di giovani che non c'è più. Siamo in Brasile e sappiamo quanto conti e valga il calcio a quelle latitudini. La nazionale carioca nel 58 vince la Coppa Rimé, però grazie soprattutto a uomini di colore. Il calcio è come momento di propaganda per il paese, eppure i vari Didi, Pelé, Garrincha, che erano gli eroi nazionali, rappresentavano un po' il fumo negli occhi per il regime. C'è come una sorta di malcelata forma di razzismo, e così ci aiuti ad inquadrare meglio la società brasiliana dell'epoca?
Sì, assolutamente, c'era un razzismo che non era nemmeno tanto strisciante, e questo possiamo anche ricostruirlo rispetto non solo ai neri ma anche agli italiani, perché all'inizio viene molto gradita l'immigrazione europea e in generale italiana, e quindi molto meridionale, devo dire, ai brasiliani, perché c'era una legge di branqueamento, cioè di sbiancamento della razza, quindi favorivano i matrimoni nelle fazende con gli italiani, perché li aiutavano a sbiancare la razza. Questo con il passare dei decenni invece è diventato qualcosa di diverso, perché gli italiani, e ancora devo dire che tanti vengono chiamati così in Sud America, venivano chiamati in Brasile i carcamanos, cioè quelli che calcavano con la mano sulla bilancia per imbrogliare sul prezzo di cosa vendevano. Sì, quindi una specie di, sono tutti magliari, sono tutti ladri gli italiani. Quindi anche questi fratelli, questi ragazzi, lottavano per affermarsi da un lato come cittadini normali, dall'altra parte invece partecipavano proprio alla liberazione del paese. Quello a cui fai riferimento tu è veramente una storia incredibile, quella di grandi campioni ma anche di persone comuni, perché il calcio lì è veramente qualcosa di più del tutto. E abbiamo anche questo allenatore straordinario. Io ho visto di recente Mourinho in un'intervista, al di là di quello che si può pensarne come allenatore, è un personaggio dal punto di vista intellettuale interessantissimo nel panorama calcistico, e quando gli disse chi è l'allenatore migliore al quale si ispira, lui disse questo João Saldanha, che è un personaggio dimenticato, ma in effetti è l'uomo che arrivò a schierare tutte quelle punte nel mondiale che poi finì nella grande vittoria purtroppo contro l'Italia nel 70. Ad un'intervista, se non sbaglio, comunque a un grande broadcast inglese, che disse: guardi, perché lei dice che gli atleti di colore sono migliori in tutti gli sport? Se è così, vincerebbero anche medaglie d'oro nel nuoto, non crede? Lui risponde genialmente dicendo: guardi, non vincono medaglie nel nuoto perché nelle vostre piscine per ricchi non li fate allenare.
Non li fate allenare, quindi figuriamoci.
Sì. Quindi c'è anche, cerco di tratteggiare anche questa figura di atleti straordinari che poi arrivano anche all'epopea di Socrates, della democrazia corinziana. Insomma, sono molto innestate le storie, come è inevitabile in Brasile con tutto questo.
Mi sembra giusto ricordare l'attacco di quella formidabile nazionale, non è che io ci fossi, avevo forse qualche anno, però i famosi Garrincha, di Divavà, Pelé e Zagallo penso che siano ormai rimasti così ad icona, ad emblema di un calcio veramente straordinario, stratosferico. Torniamo al libro. Yoka e il suo più grande amico, dopo una fase di addestramento in Cina, rientrano in Brasile, e a loro viene consigliato di trasferirsi in una piccola cittadina, di vivere in incognito, di provare a diventare trasparenti addirittura. Ma succede qualcosa, sempre legato al calcio.
Sì, c'era questo suo compagno di merende con il quale apre un'officina per le riparazioni alle auto, che in realtà era un grande campione, secondo molti che sono riuscito a sentire, probabilmente avrebbe giocato quelle finali o sarebbe entrato nella Sele Sao, però decise di scegliere la libertà del paese, perché in effetti anche quelle vittorie sono molto dovute alla militarizzazione anche del calcio. Anche si è scoperto anche in epoca recente che lo stesso Pelé è stato seguito dagli 007 brasiliani per molto tempo, perché era ritenuto un uomo vicino alla propaganda proprio per il fatto che era nero, ma come hai ricordato anche tu, c'erano delle perizie mediche che dicevano che Garrincha non avrebbe potuto disputare i mondiali perché non era in grado di capire nemmeno la lingua.
Ti interrompo, ma per dire una curiosità, avevo una gamba più lunga dell'altra, una più corta era la sinistra, però questo gli consentiva addirittura di avere un dribbling che poi non si è più rivisto per moltissimo tempo sui campi di calcio. Perdonami, ti ho interrotto.
No, assolutamente, giustissimo. E gamba più piccola perché era dovuta alla poliomielite che non era riuscita a curare, perché aveva avuto un'infanzia appunto di stenti. E sono tutte queste le storie di questi ragazzi che a me è sembrato incredibile che lo stesso Castiglia, davanti all'opportunità di poter tornare in Italia e oggi essere tra noi, perché stiamo parlando dei nostri contemporanei, e questo è un tema molto importante a mio avviso, non è solo una ricostruzione storica, ma veramente parliamo di persone che con un'altra scelta sarebbero tra noi, però hanno detto a questa madre: mamma, me l'hai insegnato tu, io qualcosa devo provare a fare. Mi è sembrata una storia di coraggio incredibile che parla ai giorni nostri in modo abbastanza chiaro.
Nel tuo libro Mistero, folklore, storia, tradizioni, magia, è doviziosa la fotografia del paese carioca e dell'America Latina di quegli anni che tu fai. Ci sono dentro le passioni, c'è la fede, gli ideali, per i quali è facile morire, perché se per essi si vive si può anche morire, esattamente quello che dicevi tu prima. Ci sono anche valori e testimonianze di comportamenti. Quali eredità future, cos'è che ha smosso secondo te il tuo testo e quali novità sono legate alla vicenda e soprattutto a quali verità ha portato a galla?
Grazie, questa è una domanda molto importante. Brevissimo giorno vorrei farlo appunto al metodo che ho scelto per raccontare queste cose, perché mi fa moltissimo piacere che mi venga riferito che oltre tre anni all'uscita, ormai quasi quattro, è letto molto fra i ragazzi, perché dopo milioni di tentativi ho scelto di provare a fare non fiction, cioè a creare una struttura di romanzo su tutto quello che l'inchiesta riusciva a far emergere, quindi anche una scena di cosa mangiano al pranzo di Natale prima di essere attaccati all'esercito e in effetti il menù che hanno mangiato quel giorno. Ricostruirlo mi è costato, quindi quattro righe mi sono costate circa due anni. Però sono molto felice dell'effetto, perché l'ha portato davvero questa persona, perché stiamo parlando di una persona, di un cittadino italiano, quindi di un crimine anche contro l'umanità, è un crimine di guerra contro un cittadino italiano, contro una sorta di Giulio Regeni ante litteram, se vogliamo forzare anche da questo punto di vista. È incredibile che insomma dopo averli catturati, sterminati, perché stiamo parlando di 20, alla fine erano 69 giovani contro 20.000 soldati, che dopo tutti questi anni non ridiano almeno le poche ossa che sono rimaste ai familiari, è una tortura che continua, quindi è un crimine contro l'umanità che continua. E la novità importante è appunto questa, perché all'epoca del libro potevo capirlo, ma sarei stato veramente il genio che non sono, perché tra i vari protagonisti, anche se in seconda linea, c'era anche un certo Bolsonaro, che purtroppo con la sua condotta in questo momento di pandemia sta davvero rischiando di mettere a rischio genocidio la popolazione dell'Amazzonia, e come sappiamo lì, non solo per il discorso delle varianti ma anche per il discorso dei cambiamenti climatici, quello è il polmone del nostro mondo, quindi è una storia che davvero riguarda tutto il mondo. Quindi l'aggiornamento che ho potuto fare, l'ho potuto fare con un'inchiesta su Repubblica, è dimostrare quanto il personaggio cattivo, diciamo così, del libro, questo maggiore Curiò, era legatissimo a Bolsonaro, è stato l'ispiratore della campagna politica di Bolsonaro, e Bolsonaro di recente l'ha addirittura ricevuto nel suo studio presidenziale, quello che quest'uomo deve andare alla sbarra per crimini contro l'umanità. Tra questi crimini contro l'umanità c'è anche l'uccisione di Libero Giancarlo Castiglia.
Ora faccio la domanda al giornalista, non al saggista, ricordando che il libro ha una gardenia all'occhiello della prestigiosissima introduzione di Goffredo Fofi. Aggiungo anche una cosa che ritengo per me importante ricordare ai nostri ascoltatori. Questo libro secondo me è un atto meraviglioso di trasparenza di informazione, una pagina importante del giornalismo in generale e della saggistica in particolare. C'è uno spaccato di storia che merita sicuramente platee più importanti e tanta visibilità e una diffusione capillare. Quanto, secondo te, il giornalismo moderno e soprattutto le piattaforme tecnologiche di cui disponiamo hanno migliorato la qualità dell'informazione e quanto potranno ancora aiutare a combattere gli imbarazzanti silenzi della storia per far sì che certi episodi di sopraffazione, violenza fisica e verbale, ingiustizie in generale o stravolgimenti della democrazia possano mai più avvenire?
È un tema davvero molto importante e molto in itinere, perché tanti strumenti sono davvero molto giovani e dipende da come li usiamo. Io penso che alla base di tutto ci sia da risolvere un equivoco, che la situazione degli algoritmi che, diciamo, comanda tutto quello che abbiamo nei nostri telefonini e sui nostri dispositivi ogni giorno ci porta a leggere ciò che ci piace, e questo è pericoloso per il giornalismo, perché il giornalismo deve portarci a leggere quello che dobbiamo leggere, non quello che ci piace leggere. Mi piace ricordare una signora che in una presentazione di un paesino del Lazio venne a dirmi: me le segna le pagine con le atrocità, perché io non voglio leggerle, perché leggo a letto con mio marito prima di dormire e vorrei dormire tranquilla. Io con grande affetto le ho detto: signora, purtroppo quello è accaduto davvero, e dare un nome alle cose fa davvero in modo che non possano ricapitare, o quantomeno noi davanti alla storia dobbiamo dire che abbiamo detto che non eravamo d'accordo, insomma. Quindi questo deve essere la tensione.
Siamo in chiusura, non ci crederai, ma sono passati i nostri fatidici 18 minuti, i tempi radiofonici ci obbligano automaticamente ad uno stop. Un'ultima richiesta però ti voglio fare, rapidissima, telegrafica, prima di lasciarti. Che cosa bolle in pentola? Ci sono altri progetti letterari in vista? Ci puoi anticipare qualcosa?
Sì, ce ne sono un po'. Quello che mi piace è ancora sulla scorta di queste storie, perché insieme ad altri due colleghi ho fatto un progetto che si chiama Archivio Desaparecido, che verrà realizzato anche grazie ad una campagna di raccolta fondi che è andata veramente bene, dove stiamo cercando di raccogliere tutte queste storie dei desaparecidos italiani, perché è uno dei crimini più orrendi del Novecento e continua, perché per una persona ogni Natale aspettare che magari ritorni quel caro è davvero una tortura. Ne ho sentiti tanti in tutti i posti d'Italia e d'Europa, e devo dire ci sono tanti meridionali, ed è davvero la nostra generazione migliore che è emigrata per mandare qualcosa a casa, e nei paesi dove si è trovata non si è girata dall'altra parte ma ha cercato di essere protagonista dando la vita. Quindi quello è l'archivio Desaparecido, è il progetto che mi piace citare, e ti ringrazio per l'opportunità di farlo.
No, io sono io a ringraziarti davvero, perché con questo libro hai dato voce ad un personaggio muto, ad un eroe per caso, facendo nostre le sue emozioni, il suo dolore, l'angoscia dei suoi giorni. Abbiamo respirato la sua aria, abbiamo, come dire, vissuto il suo stupore, la sua lotta, e se voi siamo morti anche un po' con lui, perché quando muore la democrazia si muore un po' tutti. Io rimarrei in compagnia chissà per quanto altro tempo, ma non possiamo. Dico solo ai nostri ascoltatori che è stato un piacere avere con noi Alfredo Sprovieri. Abbiamo presentato, anche se velocissimamente, il saggio Ioka, il C'è dimenticato, la vera storia del ribelle italiano che sfidò il regime dei Gorillas, edito da Mimesi 2018. Alfredo, io ti lascio con l'augurio che faccio a tutti i miei ospiti di rivederci, di abbracciarci presto, perché no, proprio nel corso principale di San Pietro, e magari a prendere un aperitivo dal nostro amico comune Pittis, il più grande barman della provincia.
Un autentico mixologist, come in America chiamano i più bravi professionisti specializzati nella preparazione di cocktail, che ci vantiamo però di avere solo noi a San Pietro e che ci teniamo ben stretto. Un grazie davvero per la tua partecipazione.
Sì, grazie davvero, e non vedo l'ora ancora che tutto questo possa capitare non solo a noi ma a tutti, davvero. Speriamo, abbiamo bisogno di speranza, e ti ringrazio di questo bel quarto d'ora e ti faccio i miei migliori auguri per la trasmissione.
Consigli di lettura.
Oggi, rimanendo fedeli alle tematiche trattate nel corso della trasmissione e nell'intervista al nostro graditissimo ospite, argomenti sicuramente profondi, intensi e delicati, quali libertà, democrazia, contestazione, dittature militari, eroi per caso, eccetera, vi proponiamo per la rubrica I consigli di lettura un testo meraviglioso, appassionante, che vi terrà letteralmente incollati alle pagine. Ed è Un uomo di Oriana Fallaci, edito da Rizzoli. Il libro narra le vicende di Alexandros Panagoulis, per tutti Alekos, studente di ingegneria che si batte per la libertà, per la verità, contro tutte le dittature, contro il potere, di qualunque colore esso sia, e che ha un unico obiettivo nella sua vita: uccidere il tiranno della sua Grecia, Georgios Papadopoulos. Ma purtroppo per lui il tentativo ai danni del tiranno fallisce miseramente e Alekos viene segregato in carcere per 5 anni in un luogo dove subisce le più atroci torture, senza nemmeno essere sottoposto al regolare processo e venendo anche condannato a morte. Gli ultimi 2 anni sono i più duri per lui, poiché Alekos è rinchiuso e imprigionato in una cella grande appena pochi metri quadrati, realizzata appositamente per lui e chiamata dallo stesso protagonista la tomba, per la poca ampiezza del luogo. Dopo 5 anni da incubo torna però libero in seguito alla grazia ricevuta dalla finta democrazia, come lui la definisce, che ora governa il suo paese, la Grecia, e dopo la caduta del tiranno Papadopoulos. Qualche giorno dopo la sua scarcerazione, Alekos incontra la giornalista italiana Oriana Fallaci, che l'aveva contattato per realizzare un'intervista sulla sua vicenda umana. Tra i due si instaura una bella intesa sin da subito. In seguito nasce pure un profondo amore, complice e battagliero. E io mi fermo qui per non svelarvi il finale, che sarà tutto da vivere per voi lettori, ma non prima di avervi letto qualche frase del libro. Eccole. L'abitudine è la più infame delle malattie perché ci fa accettare qualsiasi disgrazia, qualsiasi dolore, qualsiasi morte. La libertà è un dovere, prima che un diritto, è un dovere. L'unico modo per non soffrire è non amare, e nei casi in cui non puoi fare a meno di amare, sei destinato a soccombere. Beh, per oggi abbiamo consigliato Un uomo di Oriana Fallaci, edito da Rizzoli, e noi chiudiamo qui. Concludiamo così l'ottava puntata, vi aspetto ovviamente sabato prossimo per un nuovo intrigante appuntamento con Archi Noè, i colori delle parole. Da Aldo Mazza, grazie e un caro abbraccio.
Archi Noè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. So mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say?